Una per Saverio, sì. Ma ho trovato molto interessante. Di riutilizzazione simbolica dei capitelli corinzi, dunque alla fine undicesimo, inizio dodicesimo. Quello che volevo sapere è quanti esempi ne hai, mostrato solo un esempio di una chiesa, perché come lo sai benissimo anche tu, che all'inizio dell'undicesimo secolo con la Basilica di Aquileia, con la riutilizzazione di questi modelli corinzi ad Acanto, eccetera, con una bottega di scalpelini veneta, veneziana o istriana, quello lo vedremo in alcuni anni, che lo fa in una decina di chiese nelle lagune, in Istria e nel Quarnero, e che ha un valore molto simbolico di questo rinnovamento del primo cristianesimo romano, teodosiano diciamo, se non costantiniano. E per quello che ti voglio chiedere, che nel momento del Matilde di Canossa si mette in opera una nuova, diciamo, un nuovo renovatio, no? E questi capitelli non sono l'unica dimostrazione di queste cose. Allora, quanti ne hai?
Ne ho molto pochi. Il senso del mio discorso era che questo è piuttosto il risultato di una cultura propria dell'architetto e non il significato di un intervento ideologico superiore. Per gli esempi che tu citi nell'Alto Adriatico, certo, questi sono interessanti, però tu sai, questa zona è sempre stata un po' separata da questo punto di vista. Soltanto Luchterhand pone per Parma la questione della possibile presenza di scultori che vengono da Aquileia o da Caorle, ad esempio, a lavorare a Parma. E lì c'è proprio questo. Ma mostra subito che su quei modelli più antichi, diciamo della prima metà dell'undicesimo secolo, nel dodicesimo secolo si lavora facendo delle varianti per renderli più moderni. Negli stessi anni, un po' prima forse, a Modena la modernità voleva dire invece la ripresa quasi fedele del corinzio. I capitelli di Modena, fino alla prima metà del Novecento, sono stati considerati capitelli antichi, veramente antichi. E però se si va a guardare come sono lavorati, si riesce a capire che sono degli stessi scultori che hanno lavorato sulla facciata, perché ci sono alcuni particolari della lavorazione che lo rendono molto chiaro. E un po' prima, nel Duomo di Pisa, la situazione è identica, ma, questo l'ha detto molto bene Peroni, l'attenzione perché sia più evidente questo segnale, non è data tanto ai capitelli, che sono reimpiegati o anche rifatti a imitazione. La Toscana è molto proto-rinascimentale, vorrei dire. La Toscana molto, molto precocemente usa questo tipo. Ma più interessante è l'uso che fanno della colonna, la grande colonna monolitica. Lì si vede, la colonna è più preziosa del capitello, nella nostra estetica è il contrario, ma la colonna è molto più preziosa, infatti nell'Alto Medioevo ne hanno fatte pochissime, ci sono a Brescia ad esempio 4, e allora già che le hanno fatte più belle di quelle antiche, ma la colonna è veramente difficile da fare e molto più significativa. E quindi io un senso della renovatio lo vedrei di più nell'uso della colonna che nell'uso del capitello. Ecco, questo mi sento di dire. Molti altri esempi non ci sono, forse non li conosco io, ma non, di questa imitazione. Ci sono capitelli che si ispirano al modello antico, senza volerlo imitare, allora si possono trovare ad esempio nella cattedrale di Vercelli, a Sant'Evasio di Casale Monferrato, che non era una cattedrale, ma aveva ambizione di diventarlo. Allora, qualcosa che può avvicinarsi c'è, ma così Modena è l'unico esempio che conosco di quest'epoca. Quindi sarei propenso a non attribuire un valore ideologico, ma semplicemente alla cultura di chi l'ha progettato.
Sempre lo stile abbia un valore ideologico e questo
quasi mai
ma visto che è una pratica molto diffusa attribuire allo stile un valore ideologico soprattutto nell'ottica riformata, ma è un argomento troppo ampio. Gerardo Boto aveva una domanda sia per Unterman che per Lo Martire, e io dopo avrei una domanda per Unterman.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestras intervenciones. Brevemente, en relación con las liturgias en alto, el profesor Lo Martire ha hablado del caso de Novara, un circuito hacia adentro y un circuito hacia afuera, interior y exterior. ¿En algún otro caso esta misma liturgia en alto o exactamente lo mismo, liturgia en alto, si acaso mirando hacia adentro, o sea, con comunicación auditiva hacia adentro o hacia afuera en catedrales alemanas? La misma pregunta para ambos.
En Alemania el único libro de orden litúrgico es el de Bamberg, de los fines del siglo XII, pero es antes de la reconstrucción de ese catedral, pero no dice nada.
Per Novara, allora, il Liber Ordinarius è del 200. Bisogna premettere che i libri ordinari che conosco io sono tutti tardi. C'è neanche uno per Vercelli, ne accennavamo ieri con il professor Brank. Si vede bene che certi usi liturgici che sono del 300 si capiscono se si capisce come era fatta la cattedrale antica. Allora certi disegni aiutavano a capire. Allora, se la cattedrale del XII secolo ha alcune strutture che sappiamo utilizzate nel 300, dobbiamo pensare che è probabile che il libro ordinario del 300 riporti in sostanza, con qualche aggiornamento e modifica naturalmente, qualche cosa di più antico. E quindi è un buon punto di partenza il libro Ordinarius, ma non è la Bibbia. Aiuta ad avvicinarci. Detto questo, il Liber Ordinarius di Novara parla chiaramente di questa liturgia del Quenqueritis, ne parlavamo proprio ieri, è la cosa ciò che ti interessa. Ma c'erano anche altre liturgie perché c'erano diversi altari, quindi poi io ho impressione che questo protiro dentro la chiesa servisse per l'ostensione di qualche reliquia, ma forse anche perché non è così chiaro se serviva per questa comunicazione vocale, ma certo sappiamo che a un certo punto è arrivata una reliquia della croce, però forse più tardi. Ecco, era evidentemente questa edicola, questo baldacchino alto, serviva a mostrare qualche cosa. Ecco, è un po' come nel Westwerk di Corvai, dove non c'era un coro, forse, o c'era anche un coro, ma serviva a ostendere qualche cosa, a esporre, a mostrare qualche cosa alla tribuna che è in alto, e non per l'imperatore, penso io, ma per qualcuno che è sopra l'imperatore o un santo. Allora, nel caso di Cremona, sulle gallerie in fondo ci sono queste esedre, non ci sono tracce di altari perché il pavimento è stato distrutto, però si pensa che fossero dedicate comunque ad una funzione liturgica, perché il caso di Novara dice altare del tal santo, quindi doveva esserci un altare forse anche a Novara, a Cremona, dicevo, nei matronei, E il fatto che queste grandi finestre fossero aperte verso la navata forse faceva anche sentire cosa succedeva con certe messe dette lì sopra, ma ecco, non era una comunicazione dei due piani, forse, ecco, almeno non siamo così certi.
Yo tengo una pregunta para el profesor Unterman acerca de los transeptos dobles tan frecuentes en catedrales alemanas y en conexión con la multiplicación de altares que ya hemos discutido a la mañana. Mi pregunta sería si, a su opinión, sería demasiado arriesgado suponer que fue la multiplicación de altares la primera razón para construir no uno, sino dos transeptos en catedrales alemanas. Si entonces sería una causa eficiente para eso, para ese fenómeno arquitectónico, porque eso, claro que supondría una multiplicación de altares más fuerte en las tierras del imperio que en otras partes de Europa. Mi pregunta, por ejemplo, sería si solo en casos donde hay un ábside arquitectónico hubo altares, o si también se han encontrado vestigios de altares frente a un muro plano, digamos, sin ábsides. Entonces, ¿en qué medida la multiplicación de altares se refleja en lo que se han encontrado en los dobles transeptos?
Sí, el en muros rectangulares hay altares secundarios también en Alemania. No se puede ver en el plano del transepto si hay altares o no, pero hay, creo que hay. Conocemos de Reichenau, del transepto carolingio, es el mismo tipo como en el plano de San Galo. No tiene ábsides laterales, pero tienen altares en el transepto. Y las catedrales más jóvenes son, bueno, tienen ábsides en Alemania, normalmente tienen ábsides. Puede ser que los transeptos dobles es una tradición de iglesias dobles. Conocemos en el caso de Reichenau, del monasterio de Reichenau, el transepto del oeste es la iglesia de San Marco y el transepto del este es la iglesia de Santa María. Y en Paderborn el transepto del oeste es también la iglesia de San Liborio y la catedral primera no tenía un transepto, pero puede ser que estos dos transeptos son una tradición de catedrales dobles más antiguas, pero no tenemos fuentes escritas o arqueológicas muy, muy exactas que lo dicen. En los monasterios sí, pero en las catedrales no.
Hoy yo due domande, se me consentite. Ich habe eine Frage für Ihnen. Wahrscheinlich ist das besser, wenn ich auf Englisch spreche. You said that, I don't remember exactly, in some cathedrals we have the chapter kept the two cores. It's correct. In which sense they kept? They have seats, or they do? How do we know this? There are textual sources about this occupation material or archaeological data.
Hay catedrales con dos conventos, un convento de la catedral misma y otro convento de una capilla, como en Konstanz. Allí existe un segundo convento de la iglesia de San Mauricio. es parte del convento de los canónicos de la catedral, pero tiene su capilla. En el libro de orden de Bamberg es muy, muy claro que solo hay un convento de canónicos que usaba las dos coros de esa iglesia del oeste y del este en días diferentes. Por la mañana este coro, por la tarde otro, en Navidad este, en Pascua otro, cambian entre los dos coros. Mm-hmm. No hay
sources about documents.
Sí, el libro del oro. Sí, pero no tenemos restos de un coro de piedra o de madera en excavaciones arqueológicas. Y tampoco tenemos el claustro o edificios claustrales del siglo XI. Del siglo XII sí, pero en el XI faltan.
Mi viene in mente una cosa di cui avevamo parlato prima, un caso simile ma non su una cattedrale, quindi si può pensare, è su in una chiesa monastica che è San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, che aveva due comunità, un monastero e poi i canonici lateranensi e poi avrà anche gli agostiniani, quindi un caso abbastanza tardo. I canonici lateranensi vengono a sostituire i monaci perché nel 200 hanno ammazzato l'abate, hanno ucciso l'abate e allora vengono sostituiti con i canonici. E le due comunità non vanno molto d'accordo e succederà, non sappiamo quando, ma questo è ancora ripetuto e confermato almeno dal 300 e dal 400 in poi, che una comunità aveva i suoi uffici in una navata laterale vicino al proprio chiostro e l'altra comunità dall'altra parte. Nelle feste maggiori di ogni comunità possono usare la navata maggiore, il coro grande, e hanno la responsabilità per quel giorno dell'arredo, della pulizia, dell'apertura della porta. Ma normalmente stanno lì. E sappiamo che ci sono molti momenti in cui litigano, perché il priore di una comunità si lamenta perché mentre stanno facendo gli uffici, nell'altra navata anche gli altri fanno gli uffici e ho letto proprio un documento e dice cantano più forte e usano delle note per farci sbagliare il canto. No? Ecco, e quindi era un uso diverso delle navate laterali, intese ognuna come una cappella, una chiesa autonoma. Milenko.
Ich habe eine stilistische Frage für Untermann. In Englisch. English. Okay.
Auch.
You have spoken about le premier art roman. In just a way, but I'm really curious to understand why did you do so, and also to ask Andreas Hartmann why did he do so in a recent article about the spätotonische und saalische Architektur and mentioning as parts of the premier roman méditerranéen, which is something very, very different. The decoration of the outer walls is not the only thing that could allow us to talk about that phrase, le premier roman. I would like some explanation on that.
En Alemania no, esta palabra de la historia del arte en Alemania no usa esta palabra del primer arte románico, pero es un creo que es útil para bueno, usar para bandas lombardas y pequeñas arcos ciegos, todo eso que en el exterior de un edificio, torres y naves de una iglesia, que faltan en Alemania en el siglo X. Las primeras son de los años, bueno, 90 del siglo X, y antes no hay una arquitectura del exterior, solo son muros llanos y sin decoración alguna. Cambia en el año 1000, pero no es una creo que en Alemania es una forma que viene de Italia.
C'était à l'occasion d'un colloque sur la question du premier art roman. Évidemment, je n'ai pas rattaché l'Allemagne au premier art roman. J'ai décrit seulement une influence qui est très précise, à un moment assez précis où on adopte ces différentes formes. Et comme le dit Mathias très justement, ce sont des formes de décors externes qui rhabillent des volumes qui restent tout à fait dans la tradition germanique. Mais c'est par ce fait de l'importation très délibérée qui se voit aussi à Spire, et notamment à Limburgo, c'est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du transept, ces bandes. Donc c'est un décor qui est en fait qui vient habiller. Semble être un phénomène de modernité qui se rattache aussi à une innovation dans le domaine de ces grands volumes hérités finalement de l'architecture carolingienne, celle du Xe siècle. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'on ne peut pas ignorer des relations qui existent entre le nord et le sud des Alpes à un moment précis qui coïncide apparemment bien avec l'architecture, surtout avec l'architecture salienne, voire fin ottonienne salienne. Donc,
Merci. Alors, nous considérons fini cette session et nous allons manger dans les cloîtres ici. Et nous nous reverrons dans la salle à 15h30, 15h30. Grazie.